Allora,
diciamo del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri,
vieni, Signore dei doni,
vieni, luce dei cuori, consolatore delle pene, ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica e riposo,
nella calore e riparo,
nel pianto conforto,
una luce celestissima,
guardi nell'intimo del cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo,
nulla senza il cuore.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che è sangue,
piega ciò che è liquido,
salva ciò che è fedido,
rinsa ciò che è sviato,
dona ai tuoi fedeli che sono in te e confidano i tuoi santi doni,
dona il tuo premio,
dona amore santa,
dona gioia
eterna.
Amen.
Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Adesso ti puoi dire che è tempo d'alleluia.
Ma io vi saluto.
Perché
volevo
pregare
con voi?
Vi prometto che perché stavo raccontando ieri, mi si è fermata la macchina, devo fare una serie di cose ieri e mi stanno richiedendo a casa e quindi devo andare.
Donna meccanica,
grazie di essere.
Con che mezzo vai?
No, vado con la macchina perché ieri poi alla fine l'ho recuperata, solo che c'ho tutta la serie di cose.
Suona, grazie di salute, buonissimi, buon
auguro. Volevo festeggiare con voi, non ce l'ho fatta. Un pezzetto ce l'hai regalato.
Siamo 50 anni ancora il foglietto.
E vabbè, sto scema a 70 anni.
Guarda che io non la so a memoria.
Io, nella prima banca, c'era andare a trovare per parlare della Roma, lui iniziava con vieni Santo Spirito.
E fai vincere la Roma.
Questa è per metterci
io mica fumo durante la cosa, scusa.
Non capito,
stamattina è polemico, lascia verde.
Mi sono svegliato storto, guarda.
Ma di tanto però,
allora.
Ah sì, perché.
È questo che pensate.
Più di quella che apriamo questa.
Quella che pensate. Questa è simpatico così.
Con gli auguri a Suano, un abbraccio a tutti noi e riprendiamo questo discernimento. Dove l'invocazione allo Spirito Santo ho scoperto perché devo scrivere un pezzetto di recente meditazione sul discernimento. È cruciale il discernimento già dai padri della Chiesa, poi dunque ci sta poi Rainer di recente, Ignazio nel 500, l'invocazione dello Spirito, l'efficacy come si chiama, è cruciale perché poi si possa dire, come dicevano gli apostoli, noi e lo Spirito Santo abbiamo pensato che
giusto per grande amore è caduta.
Un'iniziativa fondamentale dello Spirito Santo, però anche noi nel piccolo qualcosa abbiamo, quindi lui se l'aspetta. Direi di procedere un'altra volta leggendo, so tre capitoli, quattro, sono che
sembra
sono lunghi, però come procediamo? Però ci aiuta questo qui, se no, non lo so, un'alternativa.
No, l'alternativa temo che non ci sia.
No, perché
però io forse salterei il 20 come
ho fatto. Ecco, il 20, facciamo 16 da sera.
Ma che è?
Vuole stare
che documento state riferendo?
La prima lettera.
Ah!
Il primo libro di
Samuele. Siamo al primo libro di Samuele, siamo arrivati al 16-19 preso. E questo è stato l'ultima che appunto, grazie a Laura ci abbiamo scritto, e grazie a Laura e Giulio scritto bene,
ti sei salvato in angolo questo.
Mi sono salvato, basta che mi lo so fare. Quando penso a Laura abbraccio anche Giulio. No, nel senso che c'è anche qui una collaborazione. Non sappiamo chi è lo Spirito Santo e chi è. Un'altra volta proviamo a leggere la vicenda.
Boni.
Vicenda che è storica per certi versi, ma soprattutto profetica, perché ci illumina su come il Signore interviene nella storia, mantenendo e riconoscendo il protagonismo anche quando è sbagliato dell'uomo, nel caso di Saul, ma contemporaneamente manda avanti le cose in modo che poi si arrivi a una salvezza universale, a una salvezza personale. In questo caso Davide che compare e rompe sulla scena in questi parti del libro di Samuele, il primo libro di Samuele, è proprio la prefigurazione del pastore. Leggiamo questo periodo nelle messe domenicali, che poi è Gesù Cristo, pastore che anche quindi sa, cioè, come dire, antenato del Messia. Ricordate che quando Gesù arriva a Gerusalemme ci sono le persone che accogliamo dentro il figlio di Davide. Tratto di misurarsi con questo, quindi, che è un libro profetico più che storico, non solo storico ma anche profetico, perché illumini la nostra dignità, la vita dell'umanità in questo periodo. Possiamo rileggere il capitolo 16. Chi è che c'ha il testo?
Io ce l'ho, ma non ci vede perché ormai non c'è il senso.
Io però è vecchiotto.
Se no, lo leggo io.
Io non posso.
Perché questo è il secondo volume, sono accorta, quindi sono su.
Beh.
E l'ho capito che siamo
su. Leggiamo quello vecchio.
Sì, vabbè, no, ma che cercavo io il mio per. Ok, vai.
Il 16. Sì. Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai tu per Saul, mentre io l'ho respinto perché non regni sopra Israele? Riempi il tuo corno di olio e parti. Io ti mando. Qua dice Isai, avete legato il testo più betremita, poiché mi sono scelto un re tra i suoi figli. E Samuele disse: come fare ad andarci? Se Saul viene a saperlo, mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: prenderai con te una vitella, tu dirai: sono venuto per fare un sacrificio al Signore. Inviterai essa al sacrificio e io ti farò sapere ciò che dovrai fare. Tu mi ungerai colui che io ti dirò. Samuele fece quanto gli aveva detto il Signore e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro meravigliati e dissero: è pacifica la tua venuta? Rispose: sì, pacifica. Sono venuto a fare un sacrificio al Signore. Radunatevi e venite con me al sacrificio. Egli convocò anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Giunti che furono, vide Eliab e disse fra sé: certamente è davanti al Signore il tuo unto. Ma il Signore disse a Samuele: non guardare all'aspetto né alla sua alta statura, perché io lo rifiuto. Ciò che vede l'uomo non conta, perché l'uomo guarda all'apparenza, mentre il Signore guarda al cuore. Jesse chiamò poi Abinadab e lo presentò a Samuele, ma egli disse tra sé: neppur questo ha eletto il Signore. di essere presentato santo, ma Samuele si giunse per sedere pur questo, ha detto il Signore. Jesse aveva presentato a Samuele 7 dei suoi figli, ma Samuele aveva soggiunto: non questi hai detto il Signore. Poi Samuele disse a Jesse: sono tutti qui i tuoi giovani? Rispose: c'è ancora il più piccolo che sta pascolando il gregge. Allora Samuele disse a Jesse: mandalo a chiamare, perché non ci metteremo a tavola finché non arriva. Jesse dunque lo fece venire. Egli era rosso, dagli occhi belli e di bell'aspetto. Disse il Dio: su, ungilo, perché è lui. E Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno in poi lo spirito del Signore invase Davide. Samuele poi partì e se ne ritornò a Rama. Ci fermiamo?
Sì. Se il primo racconto di facciamo 5 minuti di silenzio e poi lo scambio, spero che ti ispira questo, che ti sia ispirato attraverso questo racconto. Di cui...
Beh, non solo
allora, finiamo, finiamo il 16.
No, no, lascia aperto. Abbiamo letto.
Irresoluzione di Davide.
possiamo provare tutto a dare inizio alla collazione.
Io mi prenoto.
Prego.
C'è la lettura di questa, questi passaggi di questa, non solo di quello che è stato letto, questa insistenza di, del Signore di imporre, quasi imporre, se Samuele non era d'accordo, imporre la monarchia, la monarchia, cioè un re devi star sentito al popolo che lo vuole, che può sembrare strano nel a pensare fino a che punto il Signore, noi crediamo in un Dio che interviene, è presente nella storia, senza minimamente toccare la nostra libertà, cioè questo non significa che poi guai che riusciamo a combinare o che succedano per motivi anche naturali, eccetera, siano eliminati, anzi, insomma, noi sappiamo che l'invito di Gesù è pigliare la croce e seguire, non è che seguitemi che andremo a fare abbandono, no, no, se pigliate la vostra croce e seguitemi. Per cui questa insistenza qui, lui capisce che il popolo è in difficoltà, ha perso l'identità, è disperso, eccetera, ci vuole un'istituzione, un'organizzazione, e glielo deve insegnare, glielo deve imporre a Samuele, che non è d'accordo. Cioè come anche concreto nella sua presenza il Signore. Questo fatto mi ha fatto, insieme anche a qualcuno che citava le letture di questo periodo, qualcuno citava l'altra volta, l'altra domenica, il buon pastore, domani ci sarà la vita ai tralci, tutta l'immagine della vita ai tralci. Cioè insistere, questa insistenza della parola di Dio sul fatto che tra Dio e l'uomo, un popolo, e poi sappiamo che l'umanità intera, come sarà più chiaro poi dopo Pentecoste, sarà chiaro pure a San Pietro, dice in verità sto rendendomi conto che non è un fatto che riguarda solo noi ma tutto il mondo. L'essenza di tutto è il rapporto personale con Gesù, con Dio. Cioè no, noi che siamo stati appunto educati, molti di noi, il discorso del goccio d'acqua è importante per quello, io lo racconto sempre per dire fino a che punto noi eravamo distorti, eravamo ridotti, noi che siamo stati formati prima del Concilio, più o meno, tranne lui, tutti gli altri, pare, con eccezione di ricordo. Noi eravamo stati educati, questo dobbiamo veramente ringraziare Pio, uomini e gli uomini che Pio ci ha fatto incontrare, come Corradino, Castelli, adesso è rimasto Stancari, chissà, poi non ce la farà più. Dovremmo trovare un altro, ma c'è già, come si chiama il suo?
Il mondo,
quello è il suo braccio destro lì a Catanzaro.
Giorgio Macello,
insomma c'è già pronto, forse. È giovane, no? Giorgio Macello,
sì, giovane. No, è un'altra cosa. Un'altra cosa rispetto a film.
È pronto, non è per rotto per voi.
Ah sì,
non è. Si metteva a fare gli educatori.
Però stava colpito da anni ormai. Qualcosa avrà imparato.
Un'altra cosa.
No, non è che non ha imparato, è che fa altro.
Fa altro.
Sì, non ha tempo.
Cioè, rispetto a questa impostazione che noi abbiamo avuto, cioè che la fede era ridotta a una dottrina o una morale, cioè o una accettazione di una serie di verità che ti venivano date come indiscutibili nel catechismo, eccetera, oppure come una serie di precetti, no? È che è tutto diverso, insomma, tutto diverso. La nostra fede è un incontro personale con Gesù. Se c'è, bene, se non c'è, tutto il resto è utile, non è che sia inutile. Vediamo adesso quanto lui dice è importante fare una monarchia, perché a un certo punto il popolo è in difficoltà, bisogna di un riferimento. Per cui non è che non siano utili i riti, le cose, eccetera. Però se sono funzionali alla crescita e a spingerci verso questo incontro personale con Dio, se no diventano addirittura idolatrie. Se lo sostituiscono, se noi sostituiamo riti, cose, eccetera, con l'incontro personale con Dio, eccetera, allora come fare? Che fare? Cioè, quali sono le strade per incontrare Dio in una vita particolare, in un tempo particolare? Così mi ha colpito quella frase che hai detto: Dio vede, l'uomo vede le apparenze, Dio vede il cuore, no? Come è attuale oggi, noi viviamo in un mondo in cui le apparenze prevalgono assolutamente su tutto. Adesso è molto importante quello che vai a dire in televisione o che ti dicono i giornali, che i commentatori, che non la sostanza delle cose. Per cui poi adesso la rete addirittura i mezzi di comunicazione hanno esteso enormemente il loro potere, sappiamo i pericoli di reazione che questo comporta, anche i grandi vantaggi che questo comporta, però anche i grandi rischi. Per cui bisogna concentrarsi sulle strade, sulle vie che sono, secondo me, prima l'ascolto della parola di Dio, e questa è veramente altra cosa che bisogna ringraziare Pio, che in epoca, da prima del concilio, prima della riforma religiosa, eccetera, ci ha sempre detto, cioè, noi crediamo in un Dio che ha parlato, allora poi qualcuno che si è preso il carico di mettere per iscritto queste cose misteriose, solo sapere come è uscito fuori questo libro scritto da migliaia di mani diverse in 2000 anni e c'è una coerenza interna che sembra scritto da una persona, no? E tu vedi dalla Genesi all'Apocalisse, c'è proprio come se fosse un libro scritto da una persona. Invece è stato scritto da tradizione orale, trascritte da cose. La parola di Dio, l'ascolto della parola di Dio, già il concetto di ascolto significa di mettersi in una posizione di attiva passività, direi, cioè di sgombrare il campo passivo, cioè che è lui che parla a noi, noi no che parliamo a lui. È un concetto che rivoluziona anche la nostra idea di preghiera. Pur rimanendo le forme di preghiera tradizionali, che sono tanto belle, insomma, io sono affezionato pure al rosario, eccetera, però insomma l'essenza della preghiera è quella contemplativa, in cui è lui che parla a noi, non noi che parliamo a lui. Allora mettersi nelle condizioni adatte perché questo avvenga. Poi i sacramenti, la messa domenicale, insomma, e sopra anche la comunità di fratelli. Cioè noi vediamo continuamente che queste cose non vengono fatte a una persona, ma a un popolo, la dimensione comunitaria è sempre presente nella nostra fede. È difficile avere la fede senza l'aiuto anche dei fratelli. A parte ricordare la frase di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lui in questo momento è qua. Noi crediamo a questa cosa qua, ed è qua sacramentalmente, non per modo di dire,
lui, io sono presente in mezzo a loro. Insomma, sono letture che questa lettura che confermano questa idea di fondo, che quello che è importante non sono le regole e le dottrine, ma sono il rapporto personale con lui. Personale e collettivo, è comunità, no, collettivo, comunitario con lui. Queste sono le idee che mi... Pur essendo importanti gli aspetti pratici, tipo l'organizzazione, no? Che fa la monarchia, che quelle ci hanno sentito, non ho nessun bisogno.
Posso darmi la parola? Me mi ha colpito molto adesso, tra le cose che sono dietro il racconto profetico, una cosa che ti fa subito, dice Pino Stancari, ci ha detto all'inizio del mese, dice che praticamente in Davide, in particolare, nelle vicende che incontriamo, ci sono le figure di riferimento della vocazione battesimale di quanti come noi hanno ricevuto il sigillo sacramentale, funzione del battesimale, che ci fa sacerdoti, profeti e re. Quindi c'è un rapporto stretto che è personale e comunitario, come dice Giulio, tra queste figure e la nostra, come dire, il nostro inserimento nel popolo di Dio, nella Chiesa, come battezzati, che ci fa re, sacerdoti e profeti, ci fa, nel senso, ci abilita e ci dà questo stimolo, questa provocazione. Mi colpisce in questa parte che abbiamo letto che Davide, che viene unto, è unto come re, ma è un re che è un pastore, è un pastore che è re. E quindi torniamo a queste figure emblematiche nelle quali però c'è un richiamo alla nostra responsabilità. Mi viene in mente che in questo periodo mi è capitato appunto in una lezione sul pastore, sul buon pastore, il pastore bello. A un certo punto il mio parroco ha detto: ma guardate che in realtà praticamente siamo tutti un po' pastori, cioè siamo un rapporto col pastore, ma anche noi siamo pastori, nel senso che anche noi, come lui dà la vita, psiché, l'animo vitale per la pecora e per noi siamo nell'ambiente, nel contesto, sarà questo gruppo, sarà la famiglia, sarà il lavoro, sarà la parrocchia, sarà la realtà cittadina, sarà la realtà umana, siamo chiamati, abbiamo questa vocazione a dare la psiche, quindi il nostro alito vitale, a fare in modo che crescono delle comunità di vita, delle comunità d'amore, delle comunità di uguaglianza, di accoglienza. E questo mi ha molto provocato, devo dire, perché io sempre pensavo alla responsabilità del pastore, il pastore buono, e noi che dobbiamo essere, delle virgolette, brave pecore, ma non neanche passive ovviamente, attive, ma insomma,
sempre regole.
Scoprirmi invece con questa responsabilità, ed è vero, se ci pensate bene, verso la famiglia, i figli in questo caso, i nipoti stessi che ti capitano, o le persone che ti vivono accanto, è una cosa bella che mi ha molto provocato e mi sento un po' Davide, diciamo, sì, ma non è una parte di responsabilità, sia chiaro. L'altra cosa che mi ha molto colpito questa mattina nell'illuminazione è un po' questa. Quando Dio chiama Samuele, dice vai e gli dice cosa deve fare, ma non le dice tutti insieme, deve fare questo e quest'altro, come noi ci aspettiamo, come ci farebbe comodo. Se sta dicendo vai lì, poi ti dirò, e fate quello che dice. E questo mi ha fatto in mente la mia impazienza di sapere tutto subito e di capire tutto.
Che c'era da fare, non so.
Esatto. Poi dopo che mi dà la sola questa qui, manda lì, mi
prego. Bravo, e lascia tutto.
E invece c'è
padre
questa
obbedienza.
Che poi guardate che questo, siccome poi ti dirò, e non è un ti dirò che ti lo chiama e dice allora fai questo e quest'altro. È discernimento di cui stiamo cercando di. fare esperienza, abbiamo cercato di fare esperienza, continua a fare esperienza, quello comunitario e quello personale, cioè nel senso non c'è appunto la voce che ti dice no, il gran popolo mi dà allora, adesso fatto questo vai lì e chiama da questo e chiama i 7 miglia, 8 miglia, 4 giorni. No, è qualcosa che dobbiamo scoprire ascoltando e guardando, vivendo pienamente la nostra vita storica, la nostra vita umana. Anche questo mi sembra, di fronte alla nostra impazienza. L'altro giorno ho sentito una, non so se era uno psicologo, e lui diceva che un guaio del nostro, degli occidentali, ma parlava in particolare del maschio, è questa impazienza, questo voler capire tutto subito, di dominare, soprattutto diventa spesso anche sovraffazione. E lui dice che alla fonte di tanti guai c'è questa impazienza, che poi non ti porta da nessuna parte.
A me quando mi va così,
stregne, e dai,
lo fanno i giudici.
No, diciamo, voglio dire, quella è la figura di Abramo, è sintomatica, no? Vabbè.
Avvocati, sì.
Poi dopo ti dico perché.
Allora,
terribile.
Hai chiesto la parola?
No, l'ho fatto semplicemente.
Ok. Chi è che chiede la parola proseguendo questa riflessione? Gianna.
Una riflessione così, perché quello che mi sorprende è che in fondo questo disegno di Dio si attua attraverso tentativi, perché c'è tanta differenza tra re Saul e tra l'altro re Davide, e nel disegno di Dio c'è il desiderio che questa istituzione poi abbia un valore veramente di salvezza e sacrale, però le figure di questi due personaggi sono molto diverse tra di loro, e siccome, come diceva anche Giulio, questo libro è stato scritto tanto tempo da persone diverse, però tutte consapevoli ovviamente del tempo in cui vivevano, quindi forse Saul incarnava il tipo ideale del re al tempo suo, e quindi la persona forte che va in guerra, che sa difendere il suo popolo, però non ha quella dolcezza, quella capacità di entrare in sintonia con tutti, anche perché il potere poi gli dà un po' la testa e quindi fallisce. Quindi questo cos'è, un fallimento di Dio? E Dio si pente? Ovviamente no, perché Dio lascia la libertà agli uomini, però gliela lascia al punto tale che sono questi che devono imparare da soli qual è la strada giusta per arrivare alla salvezza.
Non da soli.
E quindi da soli.
Beh, sanno la
da soli insieme Dio. Agli altri, certo. E quindi ecco anche quello che diceva Alberto, non gli dice tutto subito,
no.
Perché è una rivelazione che gli uomini acquistano pian piano. E quindi al tempo adesso di Davide è importante capire che non è quella forza smisurata, tant'è vero che i primi figli di essi vengono scartati, perché sono anche d'aspetto così, che possono anche incutere timore, invece viene scelto quello dall'aspetto più delicato, eccetera, però è il fratello che accetta anche, no, di fare il pastore mentre agli altri saranno stati dati altri compiti, e quindi è quello che veramente sa provarsi in ogni situazione, sia quella di forza quando gli capiterà poi di battere contro Golia, perché si affida a lì, insomma, e quindi ha maturato dentro di sé questa consapevolezza. Quindi è una figura molto più moderna ovviamente quella di Davide, e quindi noi possiamo anche trovare esempi nella storia dei tempi nostri, no? Basterebbe pensarci a come si evolve anche questa istituzione della monarchia tra virgolette, cioè del potere, perché ci possono essere re, ma ci sono anche capi politici che insomma ma non mi pare che abbiano imparato ancora bene, perché sono troppi.
Si comportano un po' come possiamo dire.
Però quello che è sorprendente per me adesso è che le due Lorenzo siano unite,
ma guarda,
con questi
miracolo
personaggi, no?
E il merito se lo prende Trump, capito?
Il merito?
Sì. Sì, certo, perché lui
è stato uno dei pazzi tra due, tutte e due. Ma forse io pensavo una cosa, perché era da
questo lato. Scusa, hai chiesto la parola?
Allora,
no, scusa, è proprio per far
parte. Dai.
Mi manca.
Hai ragione.
Allora, no, io stavo pensando una cosa. Perché questa notizia è fresca. Io, quando loro hanno fatto le Olimpiadi, ci sono state le Olimpiadi quest'inverno, e hanno partecipato, la Corea del Nord ha partecipato. Io speravo in questo, invece, che questo star vicino di queste persone potesse arrivare a far cambiare idea, posso dire, a questa idea, quando c'è stato ottobre, settembre, ottobre, l'anno di quelli facevano con i missili, era un pazzo, non credevo, però speravo. A ottobre non ci avremmo pensato, con le Olimpiadi ho cominciato a sperare in questo,
ed è avvenuto. Posso dire una cosa? Su, visto che avete, molti hanno citato il pastore, volevo ricordare una precisazione che Corradino una volta ci fece con una lezione proprio specifica sul Salmo 23, no? Il buon pastore io sono, sottolineando un aspetto che il pastore è necessario alle pecore, perché senza il pastore le pecore si disperdono. Ma la pecora è a noi ci sembra strano, no? Essere pecora per noi dice, è un'immagine che alla cultura così occidentale, moderna, può sembrare pure, no? Essere una pecora significa essere l'intoppato, uno. Ma se si contestualizza in quella cultura lì, il rapporto tra pecora e pastore è reciproco, cioè la pecora ha bisogno del pastore, se no si disperde, ma il pastore nel deserto ha bisogno della pecora, se no muore. Il pastore vive solo perché la pecora riesce, quell'animale è stranissimo, riesce a trovare il filo d'erba anche in mezzo alla sabbia, bene, fa il latte e fa vivere il pastore, per cui c'è questo rapporto di mutuo. Quando lui dice le pecore, io conosco le mie, pastore vero quello che conosce le pecore conoscono lui, a differenza del mercenario che se ne frega, pensa solo al suo interesse. È bello questa cosa, cioè che è un Dio, noi crediamo in un Dio che è talmente intimo, vuole essere talmente intimo a noi, con noi, che ci chiede l'aiuto di completare la sua opera, con la nostra accettazione libera, che rimane libera, che se no saremmo dei robot, se fossimo determinati. Che poi sempre pensato questo, che la cosa che ci rende simili a Dio è proprio il libero arbitrio, la capacità, e che ci distingue dagli altri esseri viventi, perché se un albero non è che sceglie di fare, un albero vuole sole, luce, acqua e si stende spontaneamente, dice, ci ha fatto sopra grandi cose, insomma, cioè, mentre gli altri esseri viventi si orientano spontaneamente verso ciò che dà loro il benessere, l'uomo è sempre incerto perché sceglie ogni volta, no? Sceglie. Però è proprio questa cosa che lo fa simile a Dio, lo rende responsabile, mentre gli altri sono responsabili.
Proseguiamo nella lettura?
Il
16:14. E lo spirito del Signore si partì da Saul, e uno spirito cattivo venuto da parte del Signore lo veniva a vietare. Perciò i suoi servi gli dissero: ecco, uno spirito cattivo di Dio ti tiene agitato. Dica il Signor nostro ai suoi servi che stanno ai suoi ordini di cercare un uomo che sappia suonare la cetra, e quando lo spirito cattivo di Dio sarà sopra di te, egli si metterà a suonare e tu starai meglio. E Saul disse ai suoi servi: trovatemi un uomo che suoni bene e conducetemi. Rispose uno dei servi dicendo: ecco, io ho veduto un figlio di Jesse, betremita, che sa suonare. È un uomo prode e valoroso, saggio nel parlare e di bell'aspetto, e il Signore è con lui. E Saul inviò dei messi per via di Jesse: mandami tuo figlio Davide, che sta a badare a greggi. E Jesse prese un asino carico di pane, un'odre di vino e un capretto, e li mandò a Saul per mezzo di suo figlio Davide. Giunto da Saul, Davide rimase presso di lui e lo amò con grande affetto e lo fece suo scudiero. Perciò Saul mandò a dire a Jesse: rimanga Davide presso di me, perché ha incontrato il mio favore. Ora, quando lo spirito cattivo venuto da Dio era sopra Saul, Davide prendeva la cetra e si metteva a suonare, e Saul ne aveva sollievo e stava meglio, e lo spirito cattivo si partiva da lui. E qua ce ne stanno le cose,
è un piccolo brano,
ma che poi te deve spiegare gli esse, è una località o una persona?
No, persona.
Questa è una persona.
Il padre di
ma
Davide.
Quando lo si parla di germoglio di Jesse,
e notare il Betlemita di Betlehem. Infatti, Davide era di Betlehem e Gesù, il Messia, nascerà a Betlehem.
Stava a Nazareth, o non là. Io pensavo in un momento qualsiasi di spendere una parola per Saul.
Mi piace questo, ma siamo un po' tutti anche noi. Perché spendere questa parola?
Insomma, voglio dire, a Davide ci piace a tutti, bello, figo, da
poi fa casino,
ammazza il gigante, c'è sta le cose, le statue. Dai, dai. Le fate cotte e crude, però ogni volta il Signore è su di lui. Vedi, questo povero Saul stava a fare affari suoi, viene preso, unto, fatto re, non ci pensava minimamente, sbaglia tutto, ma non dico, ma chi mi ci ha chiamato, ma chi me l'ha chiesto? E dopodiché il Signore se parte da lui, lo rigetta, non deve più fare niente, non bisogna piangere per lui. C'è pure lo spirito cattivo, che non è che dice fu preda dello spirito cattivo, sì, cos'ho, uno spirito cattivo mandato da Dio su di lui, così dice. E poi dice era depresso, per forza.
Niente, dopo è normale.
Dopodiché, cioè, lui è ruento, trascende, la lancia, cioè, ma insomma. Poi ci conforta giusto il discorso del vino stancari, che poi la salvezza è per tutti, quindi vengono recuperati tutti, il lago di fuoco è una cosa bellissima, eccetera, eccetera. E quindi pure Saulo sicuramente è stato risarcito e salvato, perché veramente è stato messo. Lui ha sbagliato, certo che ha sbagliato, libera il video, però insomma. C'è stato messo, gli è andata bene ai fratelli grandi di Davide, dice no, questo no, meno male. Insomma, un invito a pensare con indulgenza e tenerezza a Saul, anche perché non lo so a voi, ma a me mi capita spesso di trovarmi in una situazione in cui ho sbagliato tutto, ho fatto un casino. mi sono trovato in situazioni in cui ho preso delle decisioni sbagliate, o comunque mi accorgo adesso, dopo, che avrei dovuto fare qualche cosa di diverso, o non fare, o fare quello che non ho fatto. Depressione, credo che più o meno tutti quanti ce l'abbiamo, perché quando ti trovi in mezzo a tutte queste situazioni e vedi quello che bene o male è venuto da qualche tua scelta consapevole, inconsapevole, eccetera eccetera, insomma tutto il casino che hai combinato nella vita, porca miseria, insomma, allora cerchiamo. Mi piace pensare che poi viene pure Saul con tutti i casini che poi fa, cioè, evoca l'ombra di Samuele e si viene altra cagnola del botto in testa. Però
io lo penso per Giuda, figura di Saul.
No, voglio dire, perché poi è figura di pure là, cioè il simbolo del fallimento. Io mi ci sento, insomma,
a supporto di questa sua osservazione, mi viene in mente, lo leggeremo prossimamente, non mi ricordo, per dire quella benevolenza di Dio che comunque non va via e che comunque rispetta e ama anche Saul, che a un certo momento nella vicenda, dopo che lui persegue David e cerca di ucciderlo, no? C'è un momento in cui David ha in mano Saul, nel senso, quello dormiva in una grotta, lui poteva tranquillamente, visto che poi gli stava facendo passare qualche guaio, poteva
e c'è uccidere. Ma quello è Davide che è buono.
Io vedo questo racconto sempre non è chiave solo individuale, cioè in chiave di un atteggiamento divino al quale ci invita, che è quello di benevolenza, è quello comunque di rispetto, è quello comunque di amore anche per i nemici.
Non ammazzare.
Poi dopo, successivamente, glielo dice: guarda, io ti potevo pure far fuori, però. E quindi c'è questa benevolenza verso tutti, che è, sì, è certo di Dario, ma è di Dio. Che a questa ci invita, no? Faccio piovere sui buoni e sui cattivi, che mi sembra è bella, insomma, è anche questa, questo racconto che sembra un po' aneddotico, forse fosse anche un po' pesante, un po' banale, in realtà è molto profondo, ci sono tante situazioni nelle quali noi ci troviamo anche se non ce ne rendiamo conto, se non ci
siamo.
È uno che soffre,
scusa,
c'era prima lui, poi sì. Dopo, poi dopo Giuda.
Mi è piaciuto molto questo che ha detto Massimo, perché poi insomma, forse noi più siamo impelagati come Saulo che come Davide, e, no, Davide con una battuta, diciamo, all'attualità ricorda un po' il governo del presidente, cioè qui viene scartato quell'altro e poi appunto lì giustamente quella nota, sto spirito cattivo, in realtà quello era represso, insomma, era quindi, diciamo, umanamente molto vicino. No, lascia una riflessione su se stessi, su come Dio, no, poi guidi le varie vicende, diciamo, no, nel senso che no, Dio ci aveva sempre un po' sottolineato l'importanza dell'insuccesso, no? Per arrivare poi ad essere più vicini a Dio. Diciamo, qui, non lo so, in una certa parte sembrerebbe invece la premiazione della persona di successo, pur di origini umili, ma questo.
Ma Anna che fine ha fatto? Non sapevo. Via pace, sta ragazza.
Forse aveva qualche
sarà il telefono.
Sì. Giulio,
no, a proposito di questo, sempre a proposito di quello che dicevate voi due adesso dell'insuccesso, noi ricordiamoci che fine hanno fatto i discepoli, cioè fino a Costantino, fino a che il cristianesimo non ha poi preso il potere politico e che poi ha cominciato a farne di tutti i colori, quasi tutti, ma io credo che pochi siano dei 12, quelli morti di morte naturale, credo che
Giovanni.
Basta. Gli altri tutti martiri sono stati, tutti ammazzati. C'è altro che chiamare al successo, lui te l'ha detto, te l'ha fatto vedere qual è la strada che te l'ha fatto vedere, l'ha fatto lui. E la croce, la morte, e grazie a Dio la risurrezione, che Paolo dice, se fosse la risurrezione vana sarebbe, perché noi poi spesso esageriamo, no? Ci fermiamo alla croce, no, un momento, la croce. Se dopo 3 giorni la morte non fosse stata vinta anche per noi, e vedo che la gente non ci crede proprio su questa cosa, ma pure la gente che va in chiesa, che si dichiara, che fa delle domande, delle cose, che ti fa capire, non ci crede. Dice uno, ma com'è che mangia il pesce quando recentemente non si mette a mamma, ma come faceva a mangiare prima? Ma scusa, ma tu li vedi nel credo che tu li vedi ogni volta che vai a messa, alla fine, credo nella resurrezione della de che? Tu non ci credi alla resurrezione della carne, capito o no? Non è una resurrezione così di qualcosa di diverso, no, la nostra madre è stata la risoluzione della sua carne, si presenta con i chiodi, con i fuori, si chiede a vivere, io so un altro che gli assomiglia, vabbè, ma non lo so perché questo l'ho detto, ma a proposito del successo, la strada è tosta, insomma, voglio dire, quando a quelli che ti dicono voglio che siete fatti, inventati la favoletta perché così avete risolto la paura della morte, che tutto l'uomo ha la paura della morte, voi vi siete inventati questa cosa per consolarvi, sì, vieni, allora tu vieni, io gli rispondo a te, vieni, segui, vieni, vedi,
andiamo al cammino 17-18.
Fra Soco e Azeca in Efes d'Amito. Saul e gli israeliti si adunarono pure e si accamparono nella valle Iena, schierandosi a battaglia contro i filistei. I filistei avevano occupato il monte da un lato e gli israeliti l'altro monte in faccia a loro. La valle rimaneva nel mezzo. Uscì dalle file dei filistei un uomo di nome Golia, nativo di Gat, alto 6 cubiti e 1 palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo e portava una corazza di bronzo a scaglie che pesava 5.000 sicche. Aveva gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo sulle spalle. L'asta della sua lancia era come un subbio da tessitore e la punta della lancia pesava 600 sicli di ferro. Lo precedeva uno che gli portava lo scudo. Fermatosi, gridò alle figlie di Israele, dicendo: perché misurarsi a battaglia spiegata? Non sono io filisteo e voi servi di Saul? Scegliete fra voi uno che scenda a misurarsi con me. Se lottando con me riuscirà a vincermi, noi saremo soggetti a voi. Ma se io lo vinco e lo uccido, voi sarete soggetti a noi e ci servirete. Poi il filisteo aggiunse: oggi io sfido le figlie di Israele, datemi un uomo e ci batteremo insieme. A queste parole del filisteo, Saul e tutto Israele rimasero costernati ed ebbero grande paura.
David era figlio di un efrateo di Betlehem di Giuda, chiamato Jesse, che aveva 8 figli. Al tempo di Saul, Jesse era già vecchio.
i suoi tre figli maggiori avevano seguito Saulo alla guerra, si chiamavano il primogenito Eliab, il secondo Abinadab e il terzo Salma. Davide era il più piccolo. I tre più grandi avevano seguito Saulo. Davide di tanto in tanto si partiva da Saulo per andare a pascolare i greggi di suo padre a Betlemme. Il filisteo intanto si faceva avanti mattina e sera e continuò a far questo per 40 giorni. Un giorno Jesse disse a suo figlio Davide: prendi una efa di grano abbrustolito e 10 pani e corri a portarli ai tuoi fratelli a casa. Queste 10 forme di cacio le consegnerai al comandante del loro migliaia. Informati come stanno i tuoi fratelli e porta le notizie di loro. Essi, insieme a Saul e a tutti gli israeliti, erano nella valle di Ela a combattere contro i filistei. Davide si alzò di buon mattino, consegnò il greggio al guardiano, prese tutto il necessario e partì come Jesse gli aveva comandato. Giunse al campo quando l'esercito usciva a schierarsi e si alzavano grida di guerra. Israeliti e filistei si disposero gli uni contro gli altri. Davide, consegnati i bagagli al custode delle salmerie, corse dove era schierato l'esercito e, appena giunto, domandò ai fratelli come stavano. Mentre parlava con loro, ecco Golia, il filisteo di Gat, avanzarsi dalle schiere dei filistei e ripetere la medesima sfida. E Davide l'udì. Tutti gli israeliti, al vedere quell'uomo, rifuggivano dal suo sguardo, avevano gran paura. E gli uomini di Israele dicevano: vedete quest'uomo che si fa avanti per sfidare Israele. Se qualcuno riuscisse ad abbatterlo, il re lo farebbe assai ricco. Gli darebbe sua figlia ed esenterebbe da imposte la casa di suo padre in Israele. E Davide disse agli uomini che gli erano vicini: che cosa si farebbe per colui che uccidesse questo filisteo e togliesse quest'onta da Israele? E chi è questo filisteo incirconciso che insulta le schiere di Dio vivente? E la gente gli ripeteva quelle stesse parole dicendo: così sarà fatto a chi lo ucciderà. Eliab, fratello maggiore di Davide, sentì che discorreva con quegli uomini e rimproverò Davide dicendo: perché sei venuto qua e a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Conosco bene la tua mania e le tue astuzie, tu sei venuto per vedere la guerra. E Davide: che cosa ho fatto? Non si può cambiare una parola. E lasciato suo fratello, si rivolse a un altro, al quale Davide fece le medesime domande e ne ebbe le stesse risposte. Le parole di Davide vennero risapute e furono riferite a Saul, il quale lo fece chiamare. E Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo per causa di quel tale, il tuo servo andrà e combatterà contro questo filisteo. E Saul disse a Davide: tu non puoi andare a combattere contro questo filisteo, perché tu sei piccolo, mentre lui è un guerriero fino alla sua gioventù. E Davide disse a Saul: io, tuo servo, sono pastore del gregge di mio padre. E quando veniva un leone o un orso e si portava via una pecora del gregge, io lo inseguivo, lo colpivo e gliela strappavo dalle zanne. Se poi cercava di avventarmisi contro, lo prendevo per la gola e a forza di colpi lo uccidevo. Se il tuo servo è riuscito a uccidere leoni e orsi, ridurrà come uno di loro anche questo filisteo circonciso, che ha osato insultare le schiere di Dio il re. E soggiunse ancora: il Signore che mi ha scampato dalle branche del leone e dell'orso mi farà scampare dalle mani di questo filisteo. E Saul disse a Davide: va, il Signore sia con te. E Saul vestì Davide delle sue armi, gli mise in capo un muro in bronzo e gli fece indossare la sua corazza. Cinse Davide della sua spada sopra l'armatura. Poi Davide si provò a camminare, ma non poteva perché non era abituato. Allora disse a Saul: non posso camminare con queste armi indosso, perché non ho mai provato. E se le tolse. Prese invece in mano il suo bastone, si scelse 5 pietre di fiume ben lisce, le mise nella sacca da pastore che gli serviva da borsa e con il fiume in mano passò verso il filisteo. Anche il filisteo si mosse con un Davide, preceduto da un soldato che gli reggeva lo scudo. Quando il filisteo ebbe veduto Davide, lo disprezzò, perché era giovane, rosso e di bell'aspetto. Disse il filisteo a Davide: sono forse un cane che mi viene davanti col bastone? E lo maledì nel nome dei suoi dei. E poi aggiunse:
fatti pure avanti e darò le tue carni agli uccelli dell'aria e alle bestie della montagna. E Davide disse al Filisteo: tu mi vieni incontro con la spada, la lancia e il giavellotto. Io vengo a te nel nome del Signore delle schiere, il Dio delle file di Israele che tu hai sfidato. Oggi ti darà il Signore nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e i cadaveri del campo filisteo li darò in pasto agli uccelli dell'aria e alle belve della terra. E tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Tutta questa moltitudine saprà che non con la spada né con la lancia il Signore dà la vittoria, perché per il Signore è la battaglia ed egli vi darà nelle nostre mani. Il Filisteo si mosse e avanzò contro Davide. Davide subito corse contro il Filisteo, mise mano alla sacca e ne prese una pietra, la scagliò con la fionda e colpì il Filisteo nella fronte. La pietra gli si ficcò nella fronte, il Filisteo cadde stranamente a terra. Così Davide con la fionda e la pietra vinse il Filisteo. Lo abbatté e lo uccise senza avere alcuna spada in mano. Quindi Davide corse sul Filisteo, gli prese la spada, la sfoderò e lo finì tagliandogli la testa. I Filistei, vedendo che il loro campione era morto, si dettero alla fuga. Gli israeliti e i giudei si slanciarono contro i filistei gridando e inseguirono i filistei fin presso Gat e fino alle porte di Acron e ne caddero uccisi sulla via di Saaran fino a Gal e fino ad Acron. Poi i figli di Israele, ritornati dall'inseguimento dei filistei, ne saccheggiarono gli accampamenti. E Davide prese la testa del filisteo e la portò a Gerusalemme, mentre le sue armi le pose nella propria tenda. Quando Saul vide Davide che usciva contro il Filisteo, domandò ad Abner, capo dell'esercito: dimmi Abner, di chi è figlio quel giovane? E Abner rispose: ti giuro per la tua vita, o re, che non lo so. E il re gli disse: informati di chi è figlio quel giovane. Quando Davide fu tornato dall'uccisione del Filisteo, Abner lo prese e lo condusse alla presenza di Saul. Davide teneva in mano la testa del Filisteo. Saul gli domandò: giovinotto, di chi sei figlio? Rispose: sono figlio di Jesse, Betlemita, tuo servo.
Come avanti nel contestetto?
Ma come mai Saul non lo riconosce?
Beh, è una contraddizione, dice così.
Dice che era andato là per vedere e poi che c'aveva la sua tenda.
Non solo, qui poi lascia sottolineare una cosa, che è un elemento di estraneità che si inserisce. Lui in realtà non era estraneo, perché però a questo momento comincia la gelosia, comincia la persecuzione, comincia la
questo è proprio un brano di Antico Testamento.
E andiamo, procediamo ancora un pezzetto.
Quando ebbe finito di parlare con Saul, l'animo di Jonata si legò a quello di Davide e Jonata lo amò come se stesso. In quel giorno Saul lo tenne con sé e non gli permise di tornare a casa sua. Jonata poi fece un patto con Davide perché lo amava come se stesso. Si spogliò del manto che aveva addosso e lo diede a Davide, insieme all'armatura, compresa la spada, l'arco e la cintura. E Davide faceva delle sortite e dovunque Saul lo mandasse aveva buon successo. Perciò Saul lo mise a capo dei vari combattenti ed era ben visto da tutto l'esercito e anche dagli ufficiali di Saul. Ora avvenne che al loro ritorno, dopo che Davide fu ucciso il Filisteo, le donne uscivano fuori da tutte le città di Israele e andavano incontro a re Saul cantando e ballando con tamburi e con timpani e inni di gioia. E danzando le donne dicevano: Saul ha abbattuto i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Saul ne fu molto offeso e questo fatto gli dispiacque assai e disse fra sé: a Davide erano dati 10.000 e a me soltanto 1000, non gli manca che il regno. E da quel giorno Saul guardò di malocchio Davide. Il giorno dopo uno spirito cattivo venuto da Dio invase Saul, che si mise a profetare in mezzo alla casa. Allora Davide prese la cetra e come al solito si mise a suonare, mentre Saul teneva in mano la lancia. Saul scagliò la lancia dicendo: voglio conficcare Davide alla parete, ma Davide per ben 2 volte chiuse il colpo.
Allora Saul ebbe timore di Davide, perché il Signore era con lui, mentre da Saul si era ritirato. Perciò Saul lo allontanò da sé, facendolo comandante di mille uomini, ed egli andava e veniva davanti al popolo. Davide aveva buon esito in tutte le sue imprese, e il Signore era con lui. E Saul, vedendo che non riusciva bene, che egli riusciva bene, ebbe paura di lui. Ma tutto Israele e Giuda amava Davide, perché egli andava e veniva davanti al popolo.
E di una fino a tutto il 18.
Saul disse a Davide: ecco la mia figlia maggiore, Merab, te la do per moglie. Sii valoroso e combatti le battaglie del Signore. Saul pensava: non sia la mia mano su di lui, ma quella dei Filistei. E Davide disse a Saul: chi sono io, qual è la mia condizione e quella della famiglia di mio padre in Israele, perché io divenga il genero del re? Ora avvenne che quando giunse il tempo di dare a Davide Merab, figlia di Saul, fu data invece in moglie ad Adriele di Meola. E Mical, figlia di Saul, amava Davide. La cosa fu riferita a Saul e ne ebbe piacere, disse tra sé: gliela darò, ma sarà per lui un tranello per farlo cadere nelle mani dei Filistei. Saul dunque disse a Davide: oggi sarai mio genero. Poi Saul ordinò ai suoi servi di parlare a Davide in segreto e di dire: vedi, il re ti vuol bene, tutti i suoi servi ti amano, ora dunque diventa il genero del re. I servi di Saul ripeterono queste parole agli orecchi di Davide, ma Davide rispose: mi sembra piccola cosa divenire il genero del re, io sono povero e di bassa condizione. I servi riferirono a Saul: Davide ha detto questo e questo. E Saul soggiunse: dite a Davide che il re non vuole dote, ma 100 prepuzzi di Filistei per vendetta contro i suoi nemici. Saul pensava di far cadere Davide nelle mani dei Filistei. I servi del re riferirono quelle parole a Davide, il quale accettò di diventare genero del re a quella condizione. Non erano passati molti giorni e Davide si mosse, andò con i suoi soldati e uccise 200 filistei e ne portò in Gerusalemme e glieli contò per essere genero del re. E Saul gli diede in figlia, gli diede la sua figlia Michal per moglie. E Saul comprese che il Signore era con Davide e che tutto Israele lo amava. Perciò Saul continuò a temere ancora di più Davide e gli fu nemico per tutti i giorni della sua vita. I capi dei Filistei fecero delle sortite e ogni volta che uscivano Davide ebbe un successo maggiore di quello di tutti i servi di Saul e la sua fama crebbe sempre di più. Saul parlò a suo figlio Jonata e a tutti i suoi ministri della decisione di far morire Davide. Ma Jonata, figlio di Saul, amava molto Davide. Perciò Jonata ne informò Davide dicendogli: mio padre Saul cerca di farti morire. Quindi stai in guardia domattina, scegli un luogo appartato e nasconditi. Io sarò a fianco di mio padre, verrò al campo dove sarai tu e parlerò di te a mio padre. Se mi accorgo di qualcosa te lo farò sapere. Jonata infatti parlò bene di Davide a suo padre e gli disse: non pecchi il re contro il suo servo Davide, perché egli non ti ha fatto alcun male, anzi l'opera sua ti è stata molto utile. Egli, a rischio della propria vita, ha ucciso il Filisteo e ha dato così una grande vittoria a tutto Israele, come hai potuto vedere, e te ne sei rallegrato. Perché renderti reo di sangue innocente, uccidendo Davide senza motivo? Saul ascoltò la voce di Jonata e disse: giuro per il Dio vivente che non morrà. E Jonata chiamò Davide e gli riferì tutto. Poi lo condusse da Saul e rimase al suo servizio come per la terra. Si riaccese poi la guerra e Davide uscì a combattere contro i Filistei. Inflisse loro una grande sconfitta e si dettero alla fuga davanti a lui. Poi lo spirito cattivo fu sopra Saul. il quale se ne stava seduto in casa sua con la lancia in mano e Davide suonava la cetra. Saul tentò di conficcare Davide con la lancia alla parete, ma Davide si scalzò da Saul e la lancia andò a battere sul muro. Davide fuggì e si mise in salvo. In quella notte Saul mandò dei messi a fare la guardia alla casa di Davide per metterlo a morte la mattina dopo. Michal però, moglie di Davide, lo avvertì dicendogli: se stanotte non ti metti in salvo, domattina sarai morto. E Michal calò Davide dalla finestra ed egli partì, prese la fuga e si salvò. Michal poi prese il terafim e lo pose sul letto, gli mise in capo una berretta di peli di carne e lo coprì con un palo. E quando Saul mandò dei messi a prendere Davide, ella disse: è malato. E Saul rimandò i messi a visitare Davide con ordine di portarglielo nel letto per ammazzarlo. Entrati i messi, ecco che nel letto c'era il terafim con una berretta di peli di carne in testa. E Saul disse a Michal: perché mi hai ingannato, lasciando fuggire sano e salvo il mio nemico? E Michal rispose a Saul: egli mi disse, lasciami andare, se no ti uccido. Intanto Davide, salvatosi con la fuga, se ne andò a Rama da Samuele e gli raccontò tutto quello che Saul gli aveva fatto. Quindi Davide e Samuele partirono e andarono a stare a Nalot. Fu riferito a Saul: ecco, Davide è a Nalot in Rama. Saul allora spedì dei messi a prendere Davide ed essi videro uno stuolo di profeti che profetavano con a capo Samuele. E lo spirito di Dio fu sopra i messi di Saul e anche loro si misero a profetare. Informato di ciò, Saul mandò altri messi, ma anche loro si misero a profetare. Saul per la terza volta mandò dei messi, ma anche questi si misero a profetare. Allora andò egli stesso a Rama e giunse alla cisterna grande presso a secco e domandò: dove sono Samuele e Davide? Gli fu risposto: a Naiot in Rama. Ed egli si mosse di là per andare a Naiot in Rama, e anche su di lui venne lo spirito di Dio, e mentre camminava profetava finché giunse a Naiot in Rama. Là si spogliò anche egli delle vesti e anche egli profetò davanti a Samuele. Poi cadde disteso a terra nudo e gli rimase tutto quel giorno e tutta quella notte. Perciò suol dirsi: anche Saul è fra i profeti.
Finito il video. Eh
sì.
Questo di Antico Testamento vero, di pieno questo. Difficile. Il linguaggio, il proprio concetto che Dio è mio, il Dio del mio popolo, che mi serve per combattere il nemico, ecco. Proprio cioè, fa capire poi la rivoluzione che viene dopo. Qui siamo in piena dell'Antico Testamento, eh?
La rivoluzione è Davide. Davide
sì, però Davide sembra proprio aiutato da Dio a fare tutti questi successi, perché vede è il re del suo re, del suo popolo.
C'è la pedagogia di Davide che gli mette accanto.
Che va tutto bene, diciamo.
Sì, però tutto bene. Gli mette accanto Jonathan che lo ama come se stesso, è una cosa già, no? E poi sì, gli fa fare le imprese, però sempre con l'attribuzione a sé, è il Signore che vince, non è la forza dell'uomo, eccetera, eccetera. E poi appunto quando Davide avrà in mano Saul lo risparmierà, perché è l'unto del Signore, anche se ha sviato. Davide è la figura del Cristo.
Ecco, questo è il punto. nel senso che forse ci sembra che sia tutto quanto nell'Antico Testamento qualcosa di incomprensibile rispetto alla vita di Gesù, alla missione di Gesù, a questo fatto nuovo che avviene appunto con questo Messia. In realtà,
poi devono passare mille anni.
Passano mille anni sono come un giorno.
Cioè sì, ma devono passare, se non passano.
Mi colpisce il titolo molto bello, molto azzeccato, che è stato messo all'inizio del racconto di Davide, il secondo racconto. Dice: nella piccolezza Davide è sacramento del Signore.
Ci ho messo io.
Perfetto, perfetto, ovvio. Lo sapevo che era intuitivo. No, mi sembra che questo titolo così illustra, illumina bene questa figura che è dell'Antico Testamento ma che prefigura il Cristo, e con una logica di intervento divino che capovolge le nostre persone, i potenti, i bravi, gli arroganti, gli uomini di potere sono tutto qui. In realtà nella piccolezza di Davide c'è l'espressione dell'intervento, dell'amore, della misericordia di Dio che interviene e capovolge, diciamo, gli esiti contati su una logica umana che abbiamo. Che però poi Davide sia, come dire, uomo, patriarca, felice, contento, che tutto gli va bene, che fa tutto bene, questo poi lo leggeremo, è tutto da verificare, perché invece è il contrario. Davide fa i suoi errori, fa i suoi sbagli, fa i suoi peccati. C'ha un rapporto col figlio, poi verrà fuori, mi sembra di aver letto fino a poi in un racconto, in una
a Salone,
che è terribile, che e poi commette un sacco di sbagli, un sacco di peccati, poi se ne pente, poi cioè è una figura, come dire, di un piccolo che con tutti i suoi errori, con tutte le sue debolezze. Il punto fondamentale è che credo che in Davide c'è anche in questo racconto una parte un po' in cui lui appare un po' il ragazzotto, no? Un po' che si incensa, che si, però in realtà è lui si fida e si affida al Signore. Questo è il punto cruciale. Come si fida e si affida al Signore il Cristo, di cui lui in qualche modo è sacramento e prefigurazione. Per cui siamo dentro, sì, nell'antico, in questa vicenda, però è una figura quanto mai attuale, perché poi lo prefigura il Cristo. E quindi cioè, forse è ozioso stare, ma Dio sta con quello, sta con quell'altro. Cioè i piccoli però il Signore che si affida a lui qua in fondo, che non fida le proprie forze. Questo l'ha sempre apprezzato, l'ha sempre considerato e ha sempre agito di conseguenza. Per cui non è un invito facile, io trovo per lui molto difficile essere un piccolo. Nel piccolo mi capita facilmente, quando stai in macchina, però tu, e se uno ti fa lo sgarbo, l'altro che ti suona, di qualche parolaccia, quindi voglio dire, tanto piccolo, tanto vite, non lo so, non lo ricordo anche nessuno, appunto, ma però appunto, come dire, riconosco che questa è come dire, la cosa che mi viene richiesta, mi accorgo di quanto sono lontano. Per cui ecco, l'essere non è tanto l'essere buoni tra virgolette, quanto l'essere qualcuno che si fida di. E questo qui forse piano piano qualcosa su questo campo, forse del rispetto al passato, l'ho un po' capito, perché prima pensavo che essere bravi fosse fondamentale, adesso essere bravi non è tanto importante, non dipende neanche da te, per essere invece disponibile, accogliente, fiducioso, insomma questa è la cosa fondamentale, quindi anche nei guai. E Davide di guai poi lo vedremo, ne ha avuti molti, ma compreso, scusate, che queste persecuzioni mi pare poco. Porca miseria, ragazzi.
Non si poteva fidare neanche di Davide.
Sì, E poi invece mi colpisce molto questa figura di Jonathan, che è una figura di amicizia forte, lo difende anche contro i suoi interessi.
I suoi interessi.
Nel senso che lui non ha interesse a subentrare al padre, cioè a diventare. Sai,
ma non te vedi che quello è quello.
E invece, quindi c'è anche questa figura a modo suo, anche Jonathan prefigura l'amore no, altruistico, l'amore fraterno, quindi insomma, rispetto a Gesù ci sono delle figure, chi l'ha venduto, chi l'ha tradito, ma c'era l'apostolo che amava moltissimo, che è Giovanni. Quindi lo trovo questo racconto, insomma, su certi aspetti può essere anche un po' meticoloso, un po' noioso. In realtà ci trovo sia quello che succederà con Gesù, in Gesù, e quindi. E poi trovo anche un po' la nostra vita, che è piena di contraddizioni, piena di guai, piena anche di cose belle, di amore, di stima, di amicizia, ma anche di odio. Per cui non mi scandalizzo.
No, io un po' meno.
Volevo fare una cosa brevissima, perché è solo un richiamo. Giorno andai a trovare Dio, stavo rileggendo la storia di David e pensavo a questa cosa, cioè, mi colpisce sempre, perché in genere nei patriarchi, ma poi c'è il contrasto tra la bassissima moralità, cioè oggi con il metro dell'etica attuale. La maniera dei cialtroni, tutti quanti, anche i più cosi, no? Davide ha fatto delle cotte e delle crude, eccetera. Però la fede senza limiti, no? Senza limiti, la grandissima fede. Cioè, e questa è la grandezza di Davide, perché poi appunto non è che.
Ancora dobbiamo leggere.
Dobbiamo leggere tutto quello che ha combinato.
Cosa è terribile.
Non era, come si dice, un timorato ma tutti i giorni, però poi però sta cosa fino da quando parte il Signore con cui il Signore ti darà dalle mie mani fino alla fine, l'affidamento
di Dio era colpito dalla fede, di Giulio.
No, vabbè. Ma io mi convinco sempre di più che il vero mistero è l'uomo, non è Dio. Cioè, se è vero che noi viviamo in un Dio che ha creato l'universo, l'uomo, eccetera, che non solo l'ha creato, ma che non se ne sta per i fatti suoi, entra nella storia, è protagonista della storia, e guida la storia, come mai succede tutto sto casino continuamente anche oggi, insomma, no? Se tu guardi non è una cosa che succedeva ai tempi di no, oggi ancora, guardi, no, io mi viene lo stupro quando penso che ogni tre giorni c'è un femminicidio in Italia, no? Sono delle cose che non si spiegano, che sembrano in contraddizione con la fede in un Dio che non solo crea, ma poi interviene, guida, è protagonista. E allora tutto questo è casino che succede. È l'uomo, sappiamo che è l'uomo che riesce, proprio col suo libero arbitrio, che è la cosa che lo fa simile a Dio, per cui la contraddizione è ancora più e niente, qui resta questo mistero, perché della cattiveria umana che produce dolore, che per almeno producesse gioia uno potrebbe dire a bell'uomo se ne frega di Dio, no, crea solo dolore, cioè le guerre, la violenza, l'odio, l'invidia, la cosa, sono tutte cose che fanno star male prima di tutto chi le ha dentro, per cui l'uomo riesce a farsi male
no? Sapendo che gli fa male e non fa la cosa che sa benissimo che gli fa bene, cioè amare gli altri, il Dio e il prossimo, e quello non lo fa star bene, eppure non lo fa. È un mistero, resta un mistero. Dimmi.
Io penso che la natura sia bene e male, per dire. L'educazione è vita. Allora, se questa educazione, se sei in famiglia, quando si è in famiglia si parla male di una persona, no, però quello, quello così, cioè vicino alla persona che giustifica sempre gli altri, alla fine diventa una cosa spontanea, non avere invidia, non essere odiare, per carità, eccetera. Quando invece si vive in certe famiglie, hai visto quello che ti ho detto, hai visto, ah, però fa così. Io credo che sia molto difficile amare gli altri, perché è una questione anche di abitudine, tra virgolette, vivere in una famiglia.
Di educazione.
Sì, sì, e anche quella è una fortuna, perché si è fortunati se si vive in un ambiente simile. Io dico che anche il cristianesimo a volte è una patosa, nel senso perché se sei educato anche in un certo modo devi sempre vedere la faccia buona, la parte buona della disgrazia, la parte di cosa che sono buona. Quindi anche questo a volte è un peso, però ci fa star bene. E quello che dicevi tu, non lo sanno che sarebbero meglio se amassero, perché non sono stati abituati, altrimenti non ci sarebbero le guerre, non ci sarebbero queste uccisioni, non ci sarebbe continuamente
la violenza che c'è in giro,
ma è tutto proprio. Senti, io vado in giro con i mezzi,
pure la partita di calcio è diventata occasione di violenza.
No, ma io ti dico una cosa banalissima: io non ho la macchina, vivo sempre con gli autobus. Essere salita davanti quando mi è di diritto, uno mi ha detto, non per questo mi stesso potevo andare, ma sa perché è più basso, e se non è più basso, e si era scocciato perché avevo fatto la corsetta per arrivare ad entrare perché veramente è più basso.
L'autista.
Ho detto, mi scusi, lei mi ha usato una gentilezza e poi mi tratta male e poi mi rimprovera. E lei ha detto, oh, poi senta, dice, mica si metterà in testa di no, devi scendere da sta parte, devi andare dietro. Allora dico, senta, ma lei ce l'ha una mamma? Ah sì, ma io mia madre la accompagno sempre. Io sono sola, non ho una persona che mi possa accompagnare. Oh, senta, se ne vada e io sono dovuta andare al centro per da lontano ho detto, mi raccomando, qualora si dovesse trovare in una situazione analoga, pensi a sua mamma.
Ma tu non gli hai detto che non aveva letto Samuele?
Hai rischiato grosso.
Ho detto, stava male i genitori, ho detto, ma vai, studi il catechismo, non ti hanno insegnato 10 comandamenti, se sei il quarto, onora il padre. Mia madre mi ha detto, ma no, lascio stare.
Becca di questo.
Però,
c'è qualcun altro?
Io.
Okay. Se non... Giovanni.
Allora, tutto questo discorso su Davide, in effetti, anche a me sembra un personaggio molto, molto interessante, anche moderno. E rileggevo qui quello, il commento di Padre Pino. Vince Davide disarmato, vince Davide pastore, il piccolo, il debole, il musico. Personaggio delicato e abile nel valorizzare le relazioni più discrete e più rispettose della diversità altrui. Lui è molto amato.
Gentilone.
Suscita l'invidia di Saulo perché lui è molto amato. È amato da popolo, è amato dalla moglie, dall'amicizia con Jonathan. E questo costituisce anche la sua forza, però lui si rende conto del bene e del male che c'è. Infatti lui è anche quello, ed è un buon pastore, è il pastore che si cura del gregge, le pecore lo amano, lui si è buono, ma anche lui ama le pecore, le difende dall'orso, dal lupo, e quindi le conosce una per una, e quindi non è disposto a perderne neanche una, e allora affronta le situazioni più difficili, più pericolose, e combatte. Allora è un personaggio moderno, perché ha capito che la vita è è bene e male. Il male, e lui riesce anche a placarlo quando suona la cetra per Saul, non si fa scoraggiare, non si fa sopraffare dal male. Mentre Saul va in depressione, lui invece, anche se è oggetto di ingiustizia, poi no, che viene perseguitato, poi successivamente, come dicevate voi, avrà nella sua vita tante cose anche negative, contrasti, eccetera. Però a me ha richiamato un'analogia, insomma, per modo di dire, cioè più che altro una riflessione, su un personaggio di letteratura che sto rileggendo in questo tempo, che è Santiago, dell'Uomo e il Mare, di Il Vecchio e il Mare di Hemingway, in inglese, perché lo facciamo nel corso d'inglese, anche sua moglie ci viene, stiamo facendo questa lettura. Questo, non so se vi ricordate la storia, è un vecchio pescatore che è stato sempre molto bravo e ha saputo vivere però in modo semplice. Adesso è anziano e sono 85 giorni che non riesce a pescare più un pesce, anche perché poi, diciamo, c'è pure la concorrenza, sono quelli più giovani che hanno le barche a motore, lui invece ancora va con la vela, con tutto col vento, sì, anche i bambini, quindi fatica come faticavano una volta a fare i pescatori, e lui è uno rimasto di quella generazione lì, è forse l'ultimo di quelli. E quindi, però, è semplice, lui ama stare tra la gente, è anche molto ben voluto, ma fa addirittura la fame, però c'è la solidarietà degli altri che magari gli danno da mangiare quando lui non ha niente, cioè il padrone di un ristorante che gli fa credito. E poi ama un ragazzo, un sentimento paterno, un ragazzo che i genitori gli hanno affidato per andare alla pista con lui, se non che poi lo riprendono, lo mandano da un altro pescatore più fortunato di quelli giovani che pescano il pesce, e lui non era riuscito più a pescare niente per 85 giorni. Sinché non si arrende, va, prepara tutte le sue cose, e il ragazzo lo aiuta, e gli è molto affezionato perché lui ha saputo insegnargli veramente l'arte della pesca.
La scuola che promuove.
E quindi vorrebbe andare con lui, però poi è obbediente a quello che gli dicono i genitori e non ci va, ma l'aiuta a portare a attrezzare la barca, e lui fa l'ultimo tentativo, dice: io ci devo riuscire, va in mare. E poi è molto bello tutto quello che, cioè, praticamente la vicenda è semplicissima, però Hemingway è uno che si descrive nei particolari.
Ma come va a finire? Ormai ci ha fatto venire anche la città.
Non ho visto il film, c'è
ma sembra che non succeda niente, però in questi tre giorni, perché lui dice: io devo andare molto lontano per poter pescare veramente, devo pescare un pesce grande che poi mi basti per tutto l'anno praticamente per vivere. E quindi va lontano, vede allontanarsi le luci di a Cuba, si svolge lì, nel Mar di Sargassi. E va, e durante questo suo allontanarsi, vabbè, ci sono le descrizioni, poi dei pesci, i pesci volanti, quello lato, e anche lui pensa, è talmente immerso nella natura che fa delle riflessioni veramente religiose, anche se l'autore non lo è, però cioè lui capisce veramente che l'esistenza è fatta di bene e di male, e lui non disprezza neanche la sua condizione di povero che non riesce, in più c'ha anche delle difficoltà motorie, perché ha le mani che si ingrippano e non riesce, e poi deve sempre fare presente a se stesso, non t'arrendere, così, e devi fare questo, devi fare quello, sinché a un certo momento lui sente che ha abboccato, invece poi c'era tutta la descrizione di come aveva messo le tre lenze, in modo che più profonda, meno profonda, eccetera. Quella più profonda sente che qualcosa ha abboccato. E dopo anche lì va avanti, insomma, tutta sta faccenda. Non si risolve subito, perché questo pesce che ha abboccato, che è enorme, e lui lo vedrà dopo un giorno, perché intanto era anche un pesce come dotato di anima, quasi furbo, perché non fa uno strappo, non fa un salto subito per se sarebbe strappata la mascella, insomma, sarebbe morto. Segue e porta la barca e va. E la barca si allontana sempre di più, e lui è preoccupato, Santiago dice, però nel frattempo lui pesca altri pesci e mangia quelli crudi, no, per sostenersi. E poi c'è tutta la descrizione come si fa. E a un certo momento, però, dopo, verso la fine, dopo 2 giorni e mezzo, questo pesce fa un ultimo balzo. E lui lo vede in tutta la sua lunghezza, era più lungo della barca, e si guardano negli occhi, e lui lo ammira tanto, perché era un pesce bellissimo, con queste scaglie d'argento, meraviglioso, dice Big Fish, dice, tu sei bellissimo, ma tu vali più di me, e io ti devo uccidere. Ma lui è preso d'amore verso questo pesce, lo ama, non lo vorrebbe uccidere, però dice, la natura è questa, io ti devo uccidere, perché se non ti uccido io non potrò vivere. Però nello stesso tempo ha tutte queste contraddizioni dentro di sé, e poi anche prova questo senso di pietà che lo mette proprio, che è espressione di un amore assoluto verso tutto, anche verso quello che gli fa del male, no? Perché in fondo lui riesce a prenderlo e poi dopo con altri, e questo pesce muore, però è addolorato e se lo tiene lì, perché tanto sulla barca non ce lo poteva mettere, era proprio brutto, e lo fa e lo porta, lo trascina, però lo guarda, lui ama guardarlo, dice proprio, ama guardarlo, e con un sentimento d'amicizia, come fratelli, che proprio dice fratelli, che vivono, no? Hanno destini magari diversi, però tutti sono coinvolti in questa grande lotta della vita per la sopravvivenza. E a un certo momento però lasciava sangue il pesce, e allora arrivano gli squali. Cominciano ad arrivare gli squali, e arriva uno proprio, gli squali, poi lui Galenos lì proprio non gli piacciono gli squali, quell'altro era un pesce bellissimo, questi, perché sono cattivi, con questi denti, poi anche la descrizione del muso, e questi addentano, uno addenta e mi porta via un bel pezzetto di pesce, fatto sta che poi dopo anche l'altro, così, e poi fa, poi c'è tutta la descrizione della lotta, lui riesce a uccidere questi squali, ma ci perde, non so, le scarse armi, non so, adesso sono termini tecnici, che lui arriva lì, perde l'amo, eccetera, e rimane solo con la barra del timone e con l'altra cosa, e con un bastone, no? E non è passato, e lui sa, viene la notte di nuovo, e lui sa e cerca di avvicinarsi verso Cuba e vede le luci in lontananza, però lui sa che non è finita la lotta, e infatti arrivano altri, proprio tutto tutta una compagnia, insomma, tutto un gruppo di questi qui, e alla fine il pesce glielo mangiano più. Mentre lui aveva fatto già progetti, quello che ci avrebbe fatto, che sarebbe andato. E poi
squali, gente.
Branco di squali.
Branco di squali, sì, gli squali, e alla fine, perché poi erano attirati da questo sangue, chiaramente. Quindi, quindi quello, la sua bravura, poi alla fine.
Non viene premiata.
No, non viene premiata. però lui finisce di accetta e torna alla semplicità della sua vita, perché ritrova anche il ragazzo, l'amicizia del ragazzo, quella gente,
lo spirito di dare gli stare figli
e la grande, sì, no.
Ok, c'è qualcun altro? Se no io lo di sospendere 10 minuti, un quarto d'ora, sì. Poi dopo facciamo un piccolo rush finale, insomma, se volete, di preghiera, insomma, di, come dire, certo, di revisione e di Padre Nostro, senza